pomeriggio, direi che abbiamo aspettato qualche minuto, possiamo cominciare questa terza lezione di Tempi difficili. E io sono Juan Carlos De Martin, sono il vicerettore per la cultura e la comunicazione del Politecnico, nonché il curatore insieme a Mattia Plazio e Luca De Biasa ed altri di questa iniziativa. Due parole semplicemente per spiegarvi di cosa si tratta e dopodiché con grande piacere presenterò la nostra ospite. Allora, il Politecnico, siete al Politecnico di Torino, nella sala Emma Strada, la prima laureata in ingegneria del Politecnico, che è stata inaugurata qualche mese fa. Il Politecnico dal 2019 ha deciso di promuovere numerose iniziative dedicate a una riflessione sull'attualità, ovviamente molto spesso legate alla tecnologia, la più importante Biennale Tecnologia, che è una grande manifestazione culturale dedicata a tecnologia e società in alternanza con Biennale Democrazia. Negli anni in cui non c'è Biennale Tecnologia, che negli anni pari, quindi la prossima edizione sarà l'anno prossimo, proprio di questi giorni, ad aprile del 2024, e ormai per la seconda volta offriamo una iniziativa intitolata Tempi difficili, che era nata nel 2021, nel pieno del confinamento, come una serie di lezioni offerte alla nostra comunità accademica, ma anche al vasto pubblico, di riflessione sulla pandemia all'epoca. Quindi abbiamo fatto queste lezioni per provare a riflettere in tempo reale su quello che stava capitando, con un approccio interdisciplinare, che è quello che ci caratterizza. Per cui nel 2021 avevamo chiesto a economisti, storici delle epidemie, filosofi e altre professionalità di aiutarci a comprendere questa cosa eccezionale che stava capitando. Quest'anno, per questa seconda edizione di Tempi difficili, la formula è la stessa, quindi una sequenza di lezioni interdisciplinari, stavolta per fortuna in presenza, non più tutto online. La formula però è la stessa: circa tre quarti d'ora di lezione e poi 10 minuti, un quarto d'ora di interazione col pubblico, registrato e quindi poi anche disponibile successivamente online. Il tema è stato quasi forzato, nel senso che, così come nel 2021 era naturale riflettere sulla pandemia, questa volta invece è stato naturale pensare alla guerra. Guerra e pace, quindi guerra virgola pace si intitola. Le scelte che abbiamo dovuto fare di fondo sono state sostanzialmente due. La prima, appunto, quella di non parlare di guerra e basta, ma di guerra e di pace, perché si parla, a nostro avviso, troppo poco di pace, e quindi volevamo che fosse proprio nel titolo guerra virgola pace. E quindi avremo per esempio una lezione di un economista della Cattolica di Milano, che verrà a parlarci dell'economia della pace, e insomma, siamo molto curiosi di sentire. Ha scritto anche un libro per Feltrinelli sull'argomento. E la seconda scelta che abbiamo fatto è di non parlare di una specifica guerra o di specifiche guerre, ce ne sono purtroppo molte anche oltre alla terribile guerra in Ucraina, ma di provare a ragionare sulla guerra e sulla pace con un livello di astrazione un po' più alto. L'abbiamo fatto con quelle prime due lezioni, questa è la terza. Le prime due sono tenute, una a Torino e una a Roma, perché questa serie è coorganizzata con l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, quindi gli incontri si alternano tra questa sala e la sala Igea del Palazzo Paganica della Treccani a Roma. I primi due incontri sono stati in questa sala la lezione della psicanalista torinese Rosalina Manzetti, quindi psicanalisi, psiche e guerra. Poi abbiamo avuto un incontro a Roma in Treccani con Matteo Nucci, che è grande esperto di letteratura, di filosofia greca, che ci ha raccontato da par suo dell'episodio di Achille, Patroclo e Priamo nell'Iliade. E adesso siamo molto felici di ospitare qua a Torino per la terza lezione Maria Luisa Boccia per l'incontro Conflitti senza guerra, la differente politica delle donne. Quindi un importantissimo tema su cui Maria Luisa Boccia si è esercitata anche con un recentissimo libro pubblicato da Manifesto Libri, Tempi di guerra, riflessioni di una femminista. E Maria Luisa Boccia, giusto due parole di presentazione, è presidente della Fondazione del Centro per la Riforma dello Stato, il CRS di Roma, Archivio Ingrao. Ha insegnato filosofia politica all'Università di Siena, è stata senatrice nella 15ª legislatura e ha pubblicato molti libri. incluso l'ultimo che vi ho appena ricordato, non li cito tutti, ma leggendo soltanto alcuni titoli: L'eclissi della madre, fecondazione artificiale, tecniche e fantasia enorme, La differenza politica, donne e cittadinanza, e Le parole e i corpi, che appunto è il terz'ultimo prima dell'ultimo su Tempi di guerra. Quindi grazie molte di aver accettato il nostro invito, di essere venuta anche in un periodo, insomma, di scioperi complicati, fino a Torino, e con molto piacere, le passo il microfono.
Grazie, sono io che ringrazio voi sinceramente perché appunto in questi tempi difficili bui li ha definiti Hannah Arendt, i tempi in cui la guerra domina la politica, e in questi tempi difficili alzare lo sguardo e allargare la visione non solo a quello che sembra l'ineluttabile, cioè seguire e dare per ovvia quella che appunto io definisco la normalità della guerra, il procedere, il farsi della guerra e il procedere secondo una sua logica. E porsi invece la domanda fondamentale, la questione fondamentale, è possibile una politica della pace che non sia una tregua tra una guerra e l'altra, tra appunto un susseguirsi di conflitti inevitabilmente armati? La risposta che ovviamente è stata anche una pratica, è un pensiero ed è una pratica, è che non è una risposta risolutiva, è una risposta che implica una ricerca continua, costante, è un continuo spostamento, una continua capacità di appunto prendere posizione, spostandosi rispetto a quello che sembra inevitabile, ovvio fare. La risposta che ha dato il femminismo, a cui io mi ispiro, diciamo che ispira il mio pensiero e la mia politica, è fin dagli anni 70 che la fine della guerra, la fine della guerra, l'uscita della guerra dallo scenario della storia umana non è un'utopia irraggiungibile e realizzabile. Carla Lonzi ha detto è una soluzione realistica se noi la leghiamo, la facciamo dipendere dalla rottura con il sistema patriarcale dei rapporti tra gli esseri umani, perché i rapporti patriarcali sono basati nella logica della forza, dei rapporti di forza, del dominio di una parte dell'umanità su altre, di un sesso, quello maschile sul sesso femminile, superiore e inferiore, i due sessi, e di appunto una parte dell'umanità, di un'area del mondo rispetto ad altre aree e parti e altre popolazioni, altre aree dell'umanità, della comune specie umana. Questa ricerca di una soluzione realistica ha camminato, ha ispirato, diciamo, le pratiche femministe. Bene, vi faccio un riferimento. Basta che guardate qualsiasi cronaca o qualsiasi ricostruzione storica del femminismo, anche non quello recente, ma anche precedenti, per constatare che le donne con il femminismo hanno operato per una trasformazione politica radicale delle forme di convivenza umana e dei rapporti tra gli esseri umani, prima di tutto appunto tra gli uomini e le donne, con una politica che ho detto è radicale, chiede una trasformazione, persegue una trasformazione radicale, ma non è mai ricorsa alla violenza né alla logica dei rapporti di forza. Non si è per esempio mai proposta di invertire la gerarchia tra i due sessi, affermare il sesso femminile superiore, la superiorità delle donne su quello maschile, sottomettere, considerare inferiori gli uomini e sottometterli, inserirli in una logica di rapporti e di potere a partire dalla posizione femminile, né tantomeno la e l'eliminazione, la scomparsa del sesso maschile. Quindi non un rovesciamento di rapporti di potere, quindi non la conquista del potere per uscire da una condizione di subordinazione e di oppressione, ma invece un cambiamento radicale degli esseri umani come tali, di ciascun essere umano, della soggettività, dell'individualità e delle relazioni, del modo in cui si costruiscono le relazioni. Questo perché, per una ragione direi di necessità, non per, appunto, per perseguire un'utopia, perché come il rapporto tra un uomo e una donna è determinato dal sistema patriarcale, dalla cultura patriarcale, dall'organizzazione dei rapporti umani patriarcale, ma conforma la soggettività e attiene alle relazioni più personali, più intime, quelle sessuali, quelle familiari, quelle genitoriali, di quella sfera che viene definita privata, come se non avesse a che fare con la sfera pubblica e politica, ma che appunto non si può separare se non si cambia i rapporti tra gli uomini e le donne in quella sfera, come dice tutta la vicenda anche della violenza contro le donne, che si estende proprio come risposta sbagliata di ritorno appunto a quella logica della forza di cui così profondamente radicata nella storia maschile e nella cultura maschile, se non si cambia in quella dimensione dei rapporti privati e personali, si cambia poco anche nella dimensione dei rapporti pubblici, politici e sociali tra gli uomini e le donne. Quindi direi, per una ragione di insita alla peculiarità della trasformazione che le donne ricercavano. Perché questo cambiamento, questa rottura col patriarcato ha a che fare con la guerra? Carla Lonzi, che appunto è una delle femministe più autorevoli italiane, ma insomma questo è un punto di vista che è presente un po' in tutto il femminismo internazionale, con tutte le differenze, individua due radici che vanno estirpate del patriarcale. La prima è proprio insita nella sessualità maschile. Lei la chiama la patologia possessiva, cioè la sessualità maschile mira a appropriarsi della donna come dell'oggetto sessuale, un corpo da possedere, per la ragione anche qui molto materiale e concreta, ma molto essenziale per il sesso maschile, che appropriarsi della donna vuol dire anche garantirsi il rapporto di fra generazioni, cioè assumere l'unica certezza che fino a epoca recentissima era possibile per gli uomini, di poter dire questo figlio è mio, perché l'ha messo al mondo la donna con cui io ho un rapporto che mi appartiene, che è legata a me in modo indissolubile. La seconda è proprio la negazione e la svalorizzazione delle differenze, a cominciare da quella femminile. La donna non è differente, la donna è inferiore. E l'affermazione di un unico modello di soggettività, di un'unica forma di civiltà, di un unico ordine dei rapporti umani, che appunto è stato definito poi nel corso del tempo della storia universale. I valori universali della civilizzazione e della civiltà, che oggi in tutti gli scenari di guerra vengono richiamati: i valori della libertà, i valori della democrazia, i valori della indipendenza di un popolo, di uno Stato. Ecco, questo ordine è basato appunto sulla superiorità del sesso maschile, quello, cioè di una parte di un sesso che poi anche si è espresso in una forma, in un'area del mondo che è quella della civiltà occidentale, che afferma la propria superiorità e dichiara che questa superiorità non è arbitraria, ma corrisponde al bene dell'umanità, ai valori che valgono e devono valere per tutta l'umanità, e quindi nega la differenza proprio nella sua matrice prima, cioè Essere differenti vuol dire corrispondere a un altro modo di essere e di costruire appunto rapporti e forme di convivenza. Pensare al conflitto col mondo musulmano, per esempio, no? Che stare a uno scenario anche recente che ha animato molte guerre in cui l'Occidente non ha difeso i suoi valori contro chi le metteva in discussione, come oggi in Ucraina, ma si è armato, ha fatto guerra per affermarli appunto con le armi, per l'espansione dei valori attraverso la guerra. C'è sempre stato questo rapporto con la guerra giusta, già fin dai tempi antichi, e nel Medioevo, per esempio, era centrale nelle guerre della cristianità, la civilizzazione attraverso la guerra. Questo appunto è una forma profondamente radicata e incestata nella mentalità, nella cultura, nel modo di pensare e di pensarsi di questa parte del mondo. La prima esigenza che quindi abbiamo avuto come donne femministe è che se non volevamo subire nella modalità che dovevamo adattarci all'uomo, avevamo due scelte, o restare inferiori o diventare come loro, era di quella di aprire uno spazio per pensare e nominare differentemente la realtà. Il lavoro del pensiero, il lavoro del linguaggio, di dare altri nomi alle cose, all'esperienza, è stata una parte essenziale, direi, e continua ad essere. E io penso che sia fondamentale proprio la prima presa di posizione, il primo spostamento che bisogna fare se si vuole uscire da questa trappola per cui la guerra, una volta che si è affermata, che l'abbiamo di fronte come realtà, porta con sé risposte in termini di guerra. Vincere con le armi. Anche chi è stato aggredito, che non ha scelta, deve rispondere. Pensate appunto, no? L'invio delle armi, bisogna rispondere e assicurarsi la vittoria attraverso le armi. La parola è alle armi. Bene, questo già dice molto sul potere della parola, perché appunto dire che non c'è altro modo per affrontare un conflitto, per rispondere anche ad un'aggressione, ad una violenza, se non quella di usare gli stessi mezzi, la stessa logica, lo stesso linguaggio, quella della contrapposizione, amico-nemico, quella dell'opposizione tra la mia verità e la tua, questo è già un modo per restare dentro la guerra, non porsi il problema della pace, restare nella logica della guerra. Prima del femminismo contemporaneo, grandi pensatrici, filosofe del Novecento hanno affrontato questo problema in quello scenario in cui l'Europa era devastata dalla guerra, quello della Seconda Guerra Mondiale, del nazismo e quindi delle persecuzioni anche, ed erano proprio due, ne ho presenti, sono a me particolarmente care, sono entrambi ebrei, Simone Weil e Hannah Arendt. Simone Weil parte volontaria nella guerra civile in Spagna e dopo poco ritorna sconvolta e devastata, e scrive al suo amico Bernanos che non potrà mai più partecipare attivamente alla guerra perché appunto non può condividere quello che la guerra produce negli esseri umani. E parla proprio di qualcosa di molto concreto, di molto che una volta che un essere umano è autorizzato ad uccidere, la violenza, l'aggressione, il ricorso anche all'odio, ai sentimenti che fanno parte della natura umana, non è che sopraffà e quindi anche le ragioni giuste per cui si è armato e divide chi si arma e combatte dalla popolazione civile inerme, disarmata. È una distinzione molto importante questa che Simone Weil fa e parla proprio della necessità di liberarsi del potere delle parole che chiama omicide. quelle che assolutizzano in coppie antagoniste, appunto, le ragioni che contrappongono l'amico e il nemico. Hannah Arendt fa un lavoro proprio di critica e di scomposizione, di riesame fondamentale di quella che nel lessico politico moderno è stata considerata una sequenza che forma proprio la lingua della politica, il linguaggio della politica. Potere, autorità, forza, violenza, la violenza legittima. La violenza legittima degli stati, per esempio. La violenza privata non è legittima, è perseguita, ma la violenza degli stati, no? Per cui ci sono gli eserciti e gli stati si armano, potenziano l'armamento, è legittima. Perché appunto serve a affermarsi, si dice a difendersi, manca ad affermarsi. Ogni difesa è anche una affermazione, ogni vittoria è anche una sopraffazione in qualche modo, di una parte di quella realtà politica su altre realtà politiche, di uno Stato su altri Stati, di un popolo, una nazione, su un altro popolo, un'altra nazione. Bisogna spezzare, dice Arendt, la continuità tra queste parole e tra questi concetti. Il potere, per Hannah Arendt, non ha niente a che fare con la forza e con la violenza. Perché cos'è? Per Hannah Arendt il potere. Il potere è io e altri insieme possiamo decidere, scegliere qual è la forma di vita che vogliamo condividere, quale forma di convivenza vogliamo costruire. La violenza, dice Arendt, può distruggere un potere, ma è incapace a crearlo, non ha modo di crearlo. La vittoria attraverso le armi è pagata, questo mi sembra esemplare, dovremmo sempre averlo presente, è pagata dal vincitore al prezzo molto alto del sovvertimento fino alla distruzione delle sue stesse istituzioni politiche. Noi facciamo le guerre per la democrazia e ne viene travolta la democrazia. Pensate a come vengono prese le decisioni. Non è il Parlamento che decide, noi non sappiamo quali armi mandiamo e quante armi mandiamo, noi come Italia. Segreto, necessità di, no? Di segretezza per il tipo di decisioni da prendere. Però quindi la democrazia è già stravolta, viene stravolta da questo dispositivo. Pensate al prevalere del rapporto politico comando-obbedienza, che non vale solo in campo tra i comandanti militari e i soldati, vale in generale, tant'è vero che ormai tende ad affermarsi come modello democratico quello del capo, no? Premierato, presidenzialismo, affidare le decisioni a pochi perché è l'unico modo perché le decisioni possano essere prese in modo efficace e tempestivo, adeguato appunto alle emergenze delle guerre, quelle dichiarate tali o anche quelle che non sono dichiarate tali, ma che sono appunto sempre forme di aggressione. Io penso in questo momento alla guerra verso i migranti, che è una guerra. Anche quella, perché appunto è assegnare allo status di straniero, togliergli i diritti umani, non dico quelli del cittadino al votare, ma i diritti umani, per esempio quello dell'accoglienza, o del diritto che per Arendt era il primo di diritto, il diritto di movimento, di muoversi nel mondo e di scegliere dove vivere e con chi vivere. Allora, quindi la distruzione delle istituzioni politiche create dagli esseri umani per condividere la responsabilità, lei chiama la preoccupazione per il mondo che abitiamo, dobbiamo condividere. Quello crea lo spazio pubblico della politica e del coinvolgimento della responsabilità di ciascuno da condividere con altri, perché ognuna deve essere responsabile delle scelte che si fanno. Sottrarsi alle identificazioni di ogni tipo, alle affermazioni di noi o di un io, che nega l'altro e che quindi rende impossibile questo spazio aperto, pubblico, della condivisione della preoccupazione del mondo. E assumere al luogo del comando, mettere al posto del comando un principio di autorità simbolica, che è quello appunto del insieme possiamo. Insieme possiamo. È astratto questo insieme possiamo? Non è astratto. È quello che è prevalso nelle democrazie, nella costruzione dei partiti moderni, dei soggetti collettivi. Un mio maestro di politica, a me particolarmente caro, Pietro Ingrao, ha una sua affermazione e frase che cito sempre perché è brevissima, ma dice l'essenziale. Per me politica è io e altri insieme, per incidere sia pure di un grammo sui rapporti di potere e modificarli. Ecco, io e altri insieme. E su questo si sono costruiti i grandi partiti di massa, le organizzazioni sindacali, i grandi movimenti politici che hanno operato trasformazioni. Questo è una forma della politica anche conflittuale, quindi non è solo quella delle donne, ma abbiamo conosciuto in particolare nel Novecento, nella fine, seconda metà dell'Ottocento, nel Novecento e nel Novecento dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata la fase di espansione, forme di soggettività collettive che hanno creato, mediato appunto questa costruzione di spazi pubblici per condividere le scelte e le decisioni. E non è un'astrazione. I conflitti erano anche orientati e finalizzati a questo. Insieme scegliere e modificare e incidere lì dove c'erano disuguaglianze, ingiustizie, rapporti economici, sociali, culturali che andavano modificati. Naturalmente non tutti orientandosi nella stessa direzione, quindi con confronto, con conflitto, con mediazione, con ricerca di forme di consenso il più possibile allargato. Quello che in più ha il femminismo è che queste forme di soggettività le è attraversate tutte, perché le donne sono dappertutto. Sono nelle classi, sono nelle razze, sono in tutti, nelle culture, appartengono a tutte le identità, a tutti noi, a tutte le costruzioni dei soggetti collettivi. E quindi hanno attraversato e ulteriormente arricchito e modificato la costruzione di questo rapporto tra un io e un noi, io e altri insieme, un io in relazione con altri e con altri, che è quella che io chiamo appunto la differente politica delle donne. È stata una politica efficace? Direi di sì. Pensate come sono cambiati i rapporti, pensate in contesti assolutamente di dominio sulle donne, come oggi in Iran, no? Quanto è forte la spinta soggettiva e questo germe che ha girato, quello che nel gergo femminista si chiama l'intersezionalità, cioè questo attraversare tutte le dimensioni, tutti gli ambiti, tutte le aree del mondo e tutte le diverse configurazioni di stati, di popoli, di nazioni, di culture, come ho detto prima, attraversarle per la libertà delle donne, per la soggettività delle donne e per un altro principio di convivenza più giusto. Questa è la differenza. Io e altri insieme, in un continuo movimento tra dall'io al noi, dal noi all'io. Il mio gruppo politico, il gruppo del mercoledì, ha scritto di recente, proprio in epoca di grandi conflitti anche sulle questioni relativi ai rapporti tra il femminismo occidentale e gli altri femminismi, un testo che aveva proprio questo titolo, dall'io al noi, dal noi all'io, in un movimento che non può fermarsi su un polo rispetto all'altro. Quindi ci sono indicazioni e riferimenti fecondi che ci permettono di dire che può essere ci può essere una politica efficace, cioè che è in grado di incidere, di modificare i rapporti, di praticare anche conflitti profondi, radicali, senza ricorrere alla forza, alle armi, alla violenza, alla contrapposizione, amico-nemico, la mia vittoria e la tua sconfitta. Due riferimenti e poi concludo. Sempre in un contesto di guerra, sempre presi da contesti di guerra. Virginia Woolf. Virginia Woolf riflette, chiusa nella sua stanza di notte, sente sopra la sua testa gli aerei che si fronteggiano dell'aviatore inglese e dell'aviatore tedesco e pensa: che posso fare io qui disarmata? E si dà una risposta che io trovo che dovremmo prendere come un insegnamento e perseguire. Liberare le menti dall'inconscio etrerismo alimentato dalla guerra nei giovani combattenti. Dobbiamo aiutare i giovani uomini a strapparsi dal cuore l'amore delle medaglie, compensare con sentimenti creativi la perdita delle armi, della gloria, della supremazia in battaglia. Tirarlo fuori, lui, il giovane aviatore, dalla sua prigione, dalla macchina in cui è racchiuso. Ma non serve a nulla liberare il giovane soldato inglese se non liberiamo anche il giovane soldato tedesco. Questo è già un superare, vedere nell'altro non il nemico. Il giovane soldato è condizionato e costretto in quella posizione di combattere l'altro, non perché è inevitabile, per una sua scelta. Infatti dice: ci dicono che siamo liberi, che stiamo lottando per la libertà, ma non siamo liberi se siamo condannati alle armi e alla violenza delle armi. Bene, questo stesso richiamo a liberare le menti e cercare per cercare una risposta e una strada che non è quella della vittoria armata, contesto della Seconda Guerra Mondiale, non lo dimenticate, quando sembrava e forse era ineluttabile, poteva apparire ineluttabile, viene oggi riproposto da una parte del movimento pacifista, dico una parte perché non tutta è su questa posizione, come l'unica condizione per una politica della pace durevole, che preveda cioè il disarmo, una politica di disarmo progressivo che renda la pace una condizione durevole, non una tregua tra una guerra e l'altra. Questo oggi viene presentato come una posizione irrealistica, astratta. Come si può partecipare, condividere il prezzo terribile che paga il popolo ucraino se non dando le armi, armandolo? A parte che allora io dico: armiamoci, andiamo, è più serio assumersi una responsabilità in prima persona che non farla per procura la guerra. Però è un giudizio che mi colpisce, lo dico sinceramente, che spesso ho sentito come un interdetto, anche perché mi viene da compagni, compagne, amiche, amici. Non puoi sostenere che è sbagliato schierarsi perché, per la vittoria armata dell'Ucraina. Non entro nel merito, ma ci avrei da dire sulle soluzioni di possibili negoziati non disonorevoli e che rispettino la posizione tra aggressore e aggredito. Bene, rispondo a questo giudizio che sento appunto come sulla mia pelle, come quasi come un interdetto, con un'altra posizione, che è quella delle pratiche non violente agite in prima persona con i corpi. Impegnarsi in una lotta senza armi, anzi per silenziare le armi, può essere possibile creando un'alleanza tra i corpi, mettendo in gioco i nostri corpi. Nei primi mesi del conflitto, Nadia Fusini, per un verso, Luca Casarini, che lavora con un'associazione per i migranti, per un altro, hanno ripreso proposte che aveva già fatto Simon Weil nella Seconda Guerra Mondiale e che in parte corrispondono a una finalità che dovrebbero avere le truppe militari dell'ONU, quella di andare nel campo del conflitto, proprio sul fronte della guerra, e creare corpi di interposizione tra i due eserciti. Simone Weil dice un corpo propose a De Gaulle di creare un corpo di infermiere che si ponevano tra i due eserciti a fare proprio e le forze dell'ONU, militari dell'ONU sono intervenute nel Libano per creare appunto un'interposizione tra no, che facesse rendesse impossibile, difficile il fronteggiarsi armato che sconvolgeva quel territorio. È stato l'unico caso che io mi ricordi in cui sono intervenute in questa funzione che peraltro è prevista dall'organizzazione, dallo statuto dell'ONU. Ecco, è difficile, capisco che è difficile pensare di spostarsi così e non per portare aiuto alle vittime come molti fanno, ma proprio con questo porre i nostri corpi, quindi con il rischio che siano colpiti, che siano corpi, come dire, condividere il rischio con gli ucraini. Ma è una condizione che è una scelta che corrisponde alla condizione in cui siamo. Nell'epoca della globalizzazione siamo nell'interdipendenza reciproca e l'interdipendenza è una condizione di vulnerabilità in cui dobbiamo assumere la vulnerabilità che è propria di ogni essere umano, di ogni vita, di ogni corpo. Quindi mettere in gioco i corpi è sempre stato per il femminismo fondamentale, non porsi come solo corpi e mente devono operare insieme, creare reti di solidarietà che non siano appunto tra le vittime e noi che invece abbiamo tutto, siamo integri e si fa per dire, comunque non a rischio, non allo stesso, esposti allo stesso rischio, perché anche noi siamo esposti al rischio di questa guerra. Basta pensare alle minacce del nucleare, del ricorso al nucleare che sono sempre più frequenti, sempre più vengono prese anche dagli studiosi proprio delle questioni militari come tutt'altro che astratte o lontane. Questo non ignorare la reciproca dipendenza che siamo, noi dipendiamo da quello che accade nelle aree della guerra e del conflitto, non solo dell'Ucraina ma in tutte le altre del mondo, e rende ancora più urgente la necessità di inventare forme di politica, di lotta, di opposizione, di conflitto che attraversano le società, attraversano i confini, attraversano le identità e nel mentre costruiscono opposizione, costruiscono anche altre forme di convivenza umana. Non posso dilungarmi su questo, ma c'è un bellissimo testo di Judith Butler, una femminista statunitense, che si chiama L'alleanza dei corpi, in cui lei ricostruisce e analizza tutte le situazioni di lotta nel mondo, dall'Egitto agli Stati Uniti all'Europa, in cui le pratiche non violente hanno operato efficacemente contro i sistemi di potere. Grazie.
Grazie molte per questa splendida lezione alla professoressa Boccia. E la formula di, come vi dicevo, di tempi difficili è quella di prevedere sempre un momento di confronto tra la relatrice e il pubblico, quindi abbiamo 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, perché poi attende un treno per tornare a Roma per accogliere commenti puntuali, domande concise. C'è un microfono e quindi chi volesse può alzare la mano e verrà dato questo microfono che serve anche per la registrazione, per lo streaming.
Sono stata nei tempi.
Assolutamente.
Buonasera. Allora, io mentre la sentivo parlare, intanto l'ho sempre ammirata e sono qui per questo motivo. E anche io ho pensato alla Arendt, Simone Weil e soprattutto a chi è che ha scritto Le Tre Guinee. Le Tre Guinee. Virginia Woolf, che lei ad esempio ha avuto il nipote, no? Il figlio della sorella Vanessa, che è morto durante la Prima Guerra Mondiale. Lei, durante la Prima Guerra Mondiale, io mi ricordo un giornale, una rivista, le aveva chiesto in qualità di intellettuale se poteva scrivere qualcosa sulla guerra. E lei appunto aveva scritto questo libro, Le Tre Guinee, dove diceva come lei avrebbe speso questi soldi, no? E faceva tutto un discorso legato al fatto che le donne erano state escluse da sempre dalla politica. Allora, io volevo, la domanda è questa: a proposito di differente politica delle donne e di tutta la scuola che hanno fatto a partire dagli anni 60 le donne, soprattutto ad esempio il pensiero della differenza negli anni 80, se secondo lei questo pensiero delle donne può aiutare o può trovare delle forme che aiutino, diciamo, ai governi che poi devono agire, nei vari stati, di guerra. Ecco, se questo pensiero delle donne può agire in una pace perpetua, kantiana, diciamo, no? Oppure se le donne, non facendo parte di questo potere, così come storicamente si è determinato, invece lottano diversamente, no? Cioè, se queste pratiche possono trovare un modus operandi. E poi le volevo chiedere se era possibile, se c'è tempo, cosa pensava lei della rivolta delle donne in Iran, che io trovo straordinario. Grazie.
Allora, può aiutare se non, l'aiuto non si concretizza le donne vanno al governo, che è il governo così come è costruito, con quelle istituzioni, quelle regole, quelle forme, quelle modalità, quelle funzioni, quegli scopi. Perché questo è quello che prima ho accennato, è la via che è stata quella dell'emancipazione, di condividere con gli uomini le responsabilità, ma senza modificare appunto la politica, il modo in cui si pensa, si organizza la società umana. Se, perché di donne al governo ne abbiamo, adesso abbiamo una presidente del Consiglio, ma insomma in epoca moderna non è la prima, dice la prima premier, no, la prima premier qui in Italia, ma ne abbiamo avute di premier e quindi abbiamo già visto che cosa produce. Ovviamente al di là non metto tutte sullo stesso piano, gli orientamenti, le scelte sono diverse se si vuole un tipo di società o un'altra, ma il rispetto, come dire, a una cultura politica di sinistra, di destra, con determinati obiettivi e finalità. Altra cosa è se invece si opera, e questo non può che partire da dentro la società, da dove le donne vivono, dall'esperienza femminile e punta allargata, se si fa una politica che si pone diversamente la questione del governo della società e la riconduce in primo luogo, mette l'esigenza della, quella che ho detto, il possumus, cioè della costruzione di soggetti larghi, collettivi, di esperienze, della partecipazione, se volete, ecco, diciamo un termine proprio classico della linguaggio democratico, della politica democratica, della partecipazione in prima persona di chi è poi che diciamo superi la gerarchia rigida tra governanti e governate, che si è ulteriormente irrigidita e come dire allontanando, no, le due parti. Tant'è vero che ormai molti non votano, non solo in Italia, ma in tutte le democrazie occidentali. Molti dei governati e delle governate ritengono superfluo votare, dare una delega in che poi dopo, diciamo, è quasi una delega in bianco, no? Quindi la politica per me deve essere in primo luogo agita in prima persona, scelta libera e responsabile di ognuno e di ognuna, e da creare le condizioni perché questo sia possibile e incida, cambi, abbia effetti anche sul governo, ovviamente sui governi, ma ripeto, la storia della possibilità di incidere attraverso questa l'azione politica collettiva allargata è la storia degli anni migliori che abbiamo alle spalle, i cosiddetti 30 anni gloriosi, non perché qualcuno ha regalato le politiche sociali o quant'altro, ma perché appunto erano anni in cui questa forma politica, con limiti, difetti, per carità, mica, però era quella più diffusa e funzionava.
Prego, se c'è qualche altra domanda o commento. Nel caso alzate la mano. Abbiamo ancora qualche minuto. Siamo tra intramo, insomma, siamo, come dire, un ambiente molto informale, quindi non abbiate remore. Prego.
Prima ha parlato di diverse possibili soluzioni dell'attuale situazione tra Ucraina e Russia. Se mi farebbe piacere, ecco, capire in che modo si potrebbe risolvere il problema senza continuare a fare la guerra.
Sì, all'inizio della guerra, mi pare fine marzo, il CVS con la Fondazione Basso e con la rivista Alternative per il Socialismo fece una proposta che in parte raccoglieva anche un orientamento del presidente Mattarella di promuovere, che l'ONU promuovesse una conferenza Helsinki sul modello della conferenza Helsinki, perché soltanto nel quadro di una ridefinire le forme dei rapporti internazionali e della coesistenza sulla dimensione internazionale, e quindi ridando una funzione all'ONU, non al Consiglio di Sicurezza, all'ONU, cioè alle sedi in cui tutti i paesi sono presenti, è possibile creare un contesto con le mediazioni autorevoli necessarie che mettono le due parti in conflitto, l'Ucraina e la Russia, a dover misurarsi con queste interlocuzioni, con questo contesto. Perché se noi stiamo soltanto alla dimensione della contrapposizione, Zelensky, perché poi che Zelensky e il governo esprimono davvero quello che è la posizione di tutta l'Ucraina, non lo possiamo dare per scontato, ma non ho elementi per capire quanto consenso hanno o no. Ma Zelensky e Putin dicono la stessa cosa. Non ci sono le condizioni per... Zelensky dice se ne devono andare e Putin dice non posso essere umiliato, no, la Crimea è mia, fa parte della Russia e almeno la Crimea non la lascio. Quindi sembrano immodificabili, appunto. Chi vince? Se c'è quel contesto più allargato, una condizione è di dire vi ritirate dalle zone armate, Donbass e Crimea, si ritirano i due eserciti. Forze ONU a garantire questa fase di tregua, mentre si costruisce quest'altro contesto, non di un negoziato e basta, ma in cui la questione dell'Ucraina e della Russia, di quel conflitto, diventa questione decisiva e dirimente, come è, perché se ne occupa la Cina, se ne occupano tutti, no? Lula è andato, ha detto, inevitabilmente, giustamente, ma con queste cose bilaterali, no. L'ONU deve creare la situazione in cui si creano, che come vogliamo riformare i rapporti internazionali, che soluzione diamo alla questione dei confini territoriali, per quel no, perché non riguarda solo l'Ucraina, riguarda la contesa sui confini dell'Ucraina come quelle del Kurdistan, cioè tra Turchia e Siria, per esempio, o in altre aree di conflitto, di guerre che si trascinano. Quindi, si può fare questo? Anche perché, scusate, prima o poi si dovrà fare. Non è meglio prima che dopo, continuando ad accumulare distruzioni e quindi l'odio, il rancore, la difficoltà, l'impossibilità quasi di parlarsi e di sedersi allo stesso tavolo? All'inizio ogni tanto si sedevano allo stesso tavolo, adesso sembra proprio, come dire, fantapolitica. Ecco, invece, se c'è quella situazione, ONU che gestisce il tavolo, si può fare, si deve fare.
C'è tempo ancora per una domanda rapida, altrimenti chiudiamo qui. Prego, laggiù in fondo.
Buonasera, intanto vorrei ringraziarla per il suo intervento e vorrei chiederle come noi donne possiamo attivamente cambiare questo modello di mondo che penso concordiamo tutti è fatto per l'uomo, a forma d'uomo, sempre però considerando che in questo mondo siamo cresciute e abbiamo imparato a vivere e quindi come effettivamente discostarci da questa nostra abitudine e intervenire in modo attivo.
È chiaro. Siccome rispondere come potrebbe, richiederebbe molto tempo, non sembri una fuga, un modo di eludere la domanda, ma la risposta che le do è il come andiamo prima di tutto a individuarlo in quello già fatto e nella ricostruzione di quanto è stata efficace, come ho detto, la politica delle donne nei momenti, diciamo, in cui si è espressa e si è arricchita più fortemente. E sono la seconda metà del Novecento e poi questi primi anni, non solo guardando l'Italia, ma anche nell'Italia ci sono stati movimenti molto consistenti su questioni che sembrano lontanissime da questo, però a me non mi interessa che si siano pronunciate direttamente sulla guerra, attivate sulla guerra, sui conflitti, in altre aree del mondo sì, si sono attivate, ripeto, per trasformazioni radicali, penso a tutte le questioni della libertà femminile, nella procreazione, nella sessualità, alle questioni della cura, no, e dello spostamento dalla logica solo del lavoro e della produzione e della ricchezza a quella invece della cura che è diventata centrale. A un certo punto nella pandemia non si faceva altro che parlare di cura, ma la cura non è quello. Quando si arriva alla questione sanità è già un terminale, la cura è quell'atteggiamento che proprio fortemente è presente nella esperienza femminile e quindi nella politica femminile, di attenzione all'altro, di presa in carico dell'altro anche, e questo disinnesca l'aggressività. A proposito di andare alle radici anche profonde, psicologiche, perché mette i rapporti su un altro piano. Ecco, questo c'è una ricchezza di esperienze di storia femminile, ma se vogliamo stare alla, al terreno, al tema della guerra, la resistenza, non solo in Italia, le donne sono state presenti più che nella resistenza armata, nella resistenza civile, cioè nell'organizzare quelle forme di resistenza, di lotta, che non erano il prendere le armi e uccidere il nemico, ma erano appunto costruire le condizioni per togliere consenso, perché quella è stata anche una guerra civile, non ce lo dimentichiamo, erano italiani contro italiani, togliere consenso e togliere appoggio, togliere dalla passività, gestire e riorganizzare la vita nei quartieri e nelle città occupate dai tedeschi. Ci sono dei libri su questo, ma c'è di recente un bellissimo fascicolo che ha fatto Leggendaria, una rivista femminista, sul tema della guerra, con molti diversi articoli sulla resistenza civile che sono molto utili per capire come si può esercitare un'opposizione in condizioni difficilissime di guerra con il nemico in casa senza prendere le armi.
Bene, ringrazio moltissimo la professoressa Maria Luisa Boccia per questa lezione e anche per tutto il dialogo che siamo riusciti a fare. Grazie di essere venuta fino a Torino e grazie a tutti voi di aver partecipato.